Pino Pellegrino. Liberatevi per una vita all'altezza. Chi legge mette la freccia e sorpassa. Pino Pellegrino. Introduzione. Materiale incandescente. Vi sono parole piatte, letto, e parole stimolanti. Vi sono parole in odori e in sapori, acqua, e parole profumate. Vi sono parole deboli, elastico, e parole forti. Libertà è parola stimolante, profumata, forte, dirompente. Addirittura talora parola bagnata di sangue. Insomma, quando si parla di libertà, non si parla di foglie secche o di noccioline americane. Quando si parla di libertà, si parla del respiro dell'uomo. Sì, se si toglie la libertà, si azzera la persona. Le si toglie la dignità d'essere un vivente e non semplicemente un vissuto come un animale. Il gattino che nasce in questo momento è tutto programmato, non ha che da svolgersi. Il bambino che nasce in questo momento è un rischio. Cosa faranno quelle mani? Saranno mani che accarezzano o mani che impugnano una pistola? Cosa dirà quella bocca? Sarà bocca che benedice o bocca che maledice? E quei piedi? Verso dove muoveranno? Per aiutare un bisognoso o per assalire una banca? Quel bambino sarà un Leonardo da Vinci o un bevitore di grappa? Ecco l'uomo, l'unico vero rischio dell'universo. Perché? Perché l'uomo può modulare il proprio destino. Parole immense queste, d'altronde non possono che essere tali. Quando si parla di libertà, si parla di materiale incandescente. Di tale materiale parlano appunto queste pagine, pagine che prendono sul serio il lettore. Libertà, infatti, non è parola da sillabare nei cortei, non è parola da gustare. Libertà è parola da decifrare. Aveva ragione al 100% lo scrittore francese Georges Bernanos, 1888-1946, a sostenere che la peggior minaccia della libertà non sta nel lasciarcela togliere, ma nel non capirla più. Tale minaccia è stata la molla che ha dato l'input decisivo a questo lavoro.
Da non prendere sotto gamba.
Di una cosa, infatti, siamo via via sempre più convinti. Il pericolo più grave oggi è quello di chiamare in causa la libertà per l'autodistruzione, invece che di goderla per quella che è la sua vera funzione, la costruzione della persona, come diremo. Tutto qui. Libertà è una parola che va difesa. Tale difesa è l'obiettivo primario di queste pagine. Non possiamo accettare che sia proprio il respiro dell'uomo, la libertà, ad uccidere l'uomo. Il lettore ha compreso che il nostro vuole essere un discorso vigoroso. Acuta lettura.
Pino Pellegrino.
Attenzione, prego. Amico lettore, queste pagine non sono solo davanti ai tuoi occhi e nelle tue mani, ma sono in tuo possesso. Il vero padrone sei tu. Da te dipende leggerle o non leggerle, voltarle ad una o fermarsi. Nessuno ti costringe. Non vi è l'imperativo che ordina devi leggere. Vi è solo l'infinitamente più simpatico e umano, ma nello stesso tempo più impegnativo e serio invito, puoi leggere. Sei libero di posare gli occhi, libero di volgerli altrove, libero di accettare, libero di rifiutare, libero dentro. E così già siamo entrati nel tema che tratteremo. Chi legge, infatti, sta vivendo ciò che sta leggendo, perché la libertà non è tanto una disquisizione filosofica, quanto piuttosto un'esperienza di vita. La libertà si sente, si sperimenta, si gusta anche leggendo le nostre pagine. Liberi, non liberi? Potrà sembrare strano, ma per chi scrive questo non è il problema più importante. Ben più importante è quello della comprensione della libertà. Il dibattito sull'uomo libero o meno non è problema, perché la libertà dell'uomo è un dato che ci sentiamo dentro. Se siamo sinceri, infatti, dobbiamo ammettere che a conti fatti dipende da noi e solo da noi fare o non fare, accettare o rifiutare. Il filosofo francese Henri Bergson, 1859-1941, non aveva dubbi. La libertà è un fatto e tra i fatti non contestabili questo è il più chiaro. Ricalza un altro filosofo francese, René Descartes, 1598-1650. Siamo talmente sicuri della libertà che è in noi che non vi è nulla da noi conosciuto più chiaramente. L'uomo non è una puleggia pilotata dalla grande macchina dell'universo, determinismo universale, né dalla propria struttura cromosomica genetica, determinismo biologico, neppure dall'inconscio, determinismo psicologico. L'uomo è un prodotto personale. L'uomo è libero. Lo hanno confermato anche esattissimi dati di ricerche scientifiche. Prendiamo il caso dei due gemelli monoovulari studiati dal noto genetista, il professor Lanné. Si tratta dei due gemelli che avevano la stessa, identica predisposizione genetica. Ebbene, uno dei fratelli diventò un pericolosissimo criminale. L'altro un apprezzato criminalista. Criminale e criminalista, realtà in completa antitesi. I due hanno deciso per queste vie differenti che hanno caratterizzato la loro vita, nonostante l'identico punto di partenza genetico. Conclude lo psichiatra austriaco Viktor Frankl, 1905-1997. Dunque, vi è un terzo elemento oltre alla predisposizione genetica e all'ambiente. È la capacità decisionale della persona che supera ogni dipendenza. Più vigorosa ancora è la dichiarazione del grande filosofo danese Søren Kierkegaard, 1813-1855. È superstizioso pensare che avvenimenti e circostanze della vita possano far diventare l'uomo qualche cosa. Ognuno è il redattore responsabile di se stesso. Ecco, ci possono togliere la libertà di fare, ad esempio la libertà di muoverci su tutto il territorio nazionale, la libertà di parlare, di votare, di fumare. Ma nessuno può toglierci la libertà di volere, la libertà di autodeterminarci, di esercitare la nostra autonomia mentale, la libertà di decidere dentro di noi. Le catene possono arrivare ai polsi, mai allo spirito. Due eloquenti testimonianze. La prima testimonianza, quella del potente scrittore australiano Gregory David Roberts, 1952, il quale nelle prime pagine del romanzo Shantaram scrive: «Ho impiegato molto tempo e girato quasi tutto il mondo per imparare quello che so dell'amore, del destino e delle scelte che si fanno nella vita. Per capire l'essenziale, però, mi è bastato un istante, mentre mi torturavano legato a un muro. Fra le urla silenziose che mi squarciavano la mente, riuscii a comprendere che, nonostante i ceppi e la devastazione del mio corpo, ero ancora libero. Libero di odiare gli uomini che mi stavano torturando, oppure di perdonarli». La seconda testimonianza è quella del nostro scrittore Ignazio Silone, 1900-1978. Si può vivere anche in un paese di dittatura ed essere libero ad una semplice condizione, lottare contro la dittatura. L'uomo che pensa con la propria testa e conserva il suo cuore incorrotto è libero. Per contro, si può vivere nel paese più democratico della terra, ma se si è interiormente pigri, ottusi, servili, non si è liberi. Malgrado l'assenza di ogni costrizione violenta, si è schiavi. Tirando le somme, la libertà è un dato di fatto incontestabile. Comunque, se ancora restasse qualche dubbio, ecco altre prove di rinforzo. Se non si ammette la libertà, come possono spiegarsi le leggi, i tribunali, le prigioni, i contratti, le promesse, gli impegni? Se l'uomo non fosse libero...